Beh, io vi ringrazio per l'invito e ringrazio soprattutto Alberto Spalpinato perché ha voluto questa iniziativa in maniera forte, ma soprattutto lo ringrazio perché in questo periodo, in più di un anno, mi è stato molto vicino, così come mi sono stati vicini molti amici. E ringrazio poi soprattutto l'ANSA. Oggi insieme a noi c'è anche il vice direttore dell'ANSA, il direttore è stato presente, c'è Paolo Corallo. Vi devo dire che l'ANSA è stata sempre presente in ogni iniziativa e in ogni fatto che mi è accaduto. Fermo restando, e mi ricollego a un po' di cose che avete detto, dottor Paci, Franco Nicastro, eccetera, io resto dell'avviso che il giornalista è giornalista, così anche come dicevano i vecchi maestri, perché deve in qualche modo analizzare le cose, deve leggerle, deve poi spiegarle alla gente. Non deve soltanto soffermarsi sul rinvio a giudizio, sul capo di imputazione, su quello che c'è scritto nelle intercettazioni, copia e incolla, deve in qualche modo analizzare. Il giornalista non è un investigatore, né il magistrato, né fa l'inquirente, né un giudice di tribunale, è uno che deve interpretare e analizzare le carte giudiziarie o i fatti che vediamo ogni giorno, che per la strada o in certi contesti. Deve dare il suo punto di vista, naturalmente documenti alla mano, ai lettori. Molte volte questo non accade, ma molte volte quando accade si verificano i fatti che, ecco, si punta il dito contro quel giornalista che si dice giustizialista, comunista, fascista, in qualche modo non si dà mai atto della realtà delle cose che in qualche modo tutti quanti sappiamo, conosciamo, ma nessuno vuole scrivere o vuole raccontare. Un esempio per tutti, e vado avanti con piccoli esempi e non vi tederò più di tanto. Pochi giorni fa hanno arrestato 4 persone in provincia di Palermo. Un comunicato della questura diceva arrestato 4 giovani, stavano preparando un omicidio. Si è tanto pensato, raccontato su quello che ci ha raccontato la questura, ma poi leggendo, mi è capitato di leggere questo provvedimento, fra le righe di questo provvedimento scopri che nell'arco di pochi mesi, da dopo l'arresto dello Piccolo, le famiglie palermitane mafiose si sono ricostituite e hanno al loro vertice dei nuovi boss mafiosi, ma soprattutto quello che emerge, e questo emerge dalle intercettazioni, queste famose intercettazioni, soprattutto emerge che questi nuovi capi mafia e questi nuovi mafiosi che sono ai vertici non solo delle famiglie palermitane, ma anche delle famiglie della provincia, hanno un nuovo metodo di fare mafia, è quello delle pistole, delle armi, una cosa pericolosa. Se fino adesso abbiamo pensato, ci hanno raccontato che Provenzano ci dava, o voleva il silenzio alla sommersione. Io queste cose le ho scritte sull'ANSA, le abbiamo raccontate in maniera, dando delle urgent, delle notizie molto analitiche su quello che veniva fuori. Giornali palermitani, adesso non per fare accuse ai giornali palermitani, hanno preso queste notizie, hanno fatto un copia e incolla, l'hanno imbucato in un box in basso, dice tanto lo dice l'ANSA, lo dice quel pazzo di Abate, per cui il problema è che questa è una delle cose va analizzate ed è un problema che purtroppo viviamo in questi periodi e che si svilupperà. E allora che cosa accade? Accade che le intercettazioni non debbono essere soltanto col copia e incolla, debbono essere analizzate. Si deve analizzare se può far male o no, male una notizia, darla o non darla. Ognuno poi è cosciente di se stesso, ogni giornalista ha una propria etica. E proprio sull'etica dei giornalisti vorrò dirvi un paio di cose, ma soprattutto prima di passare all'etica dei giornalisti, vorrei passare all'etica degli editori. Perché vedete, puntiamo il dito, e l'avete detto anche voi, sempre sui giornalisti, ma purtroppo i giornalisti in Sicilia sono tanti e sono tanto anche bravi. Un giornalista siciliano che va anche a Roma come minimo diventa vice direttore, c'è poco da dire, gli esempi sono tanti. E purtroppo però gli editori continuano a esercitare un'azione che è quella del precariato. Gente pagata 3 euro, 2 euro, 4 euro, in cui riescono a realizzare, non si capisce bene come, con giornalisti professionisti precari delle redazioni parallele, in modo tale che quando si proclama lo sciopero perché da 6 anni non abbiamo un contratto, perché i giornalisti vengono vessati per delle cose della categoria, questa redazione parallela entra in funzione, tam, e ti esce il giornale. Ma perché? Adesso non per colpa dei precari, perché i precari vanno difesi, vanno incoraggiati, ma perché purtroppo, come diceva Franco Nicasso, sono ricattati. Ora, non so di chi è la colpa, il problema è che c'è ed esiste, ed è forte. Ora, non so come poterne uscire. Ad alcuni si può consigliare, sai, sei stato sfruttato, rivolgiti alla giustizia, perché... Però accade, ad esempio a Palermo, ma anche a Catania, ma a Palermo, vi parlo, siamo a Palermo, che se tu ti rivolgi alla giustizia del lavoro, per quella giustizia civile, e fai un'avvertenza al datore di lavoro, ecco, uno, finisci di lavorare, due, prima che ti fissino una causa di lavoro passano 4 anni, alla seconda udienza ne passano altri 6, l'editore poi scopri e i suoi avvocati che in qualche modo il grembiulino lo portano, che il giudice del lavoro, non dico di primo grado, ma di secondo grado, giocano a tennis insieme e si permettono di fare udienze e di decidere le cause di quell'editore. Ora io dico, questo ragazzo, questo precario, che è ricattato, sottomesso, pagato 3 euro, magari anche minacciato, ecco, ti rivolgi alla giustizia del lavoro e vedi anche queste cose, non so in terra di Sicilia a chi santo ti puoi affidare. Sicuramente non alla mafia. Qualcuno però ci si affida alla mafia. Vedete, e ci si affida, e purtroppo sempre le intercettazioni ci dicono queste cose. E a me mi si stringe il cuore leggendo alcune conversazioni di capi mafia in cui fanno riferimento ai mafiosi e ai giornalisti. Perché vedete, i nuovi capi mafia, anche quelli di cui vi parlava il dottore Paci, come Guttadauro, la strategia mediatica l'hanno già messa in atto da anni. Cioè loro sui giornalisti e sui media hanno puntato da tantissimo tempo. Vedete, quando un capomafia come Guttadauro riunisce i suoi capi mafia e decidono di denigrare un magistrato, di buttare fango su alcune persone, di cercare di destabilizzare o sminuire alcune leggi, e loro pensano già e sanno a quali giornalisti affidare questo compito. Il problema è che poi questi giornalisti lo fanno. E tu ti chiedi perché? E te lo chiedi leggendo sempre altre intercettazioni che sono venute più da vicino. E ti chiedi e leggi che ci sono stati giornalisti che si sono affidati, sono andati a bussare a casa di capi mafia come Bonura, altri, gente vicina ai Rotolo, capi mafia seri. E chiedi, sai, l'intervento perché la tua cameriera gli ha chiesto di essere messa in regola, di pagare i contributi, una cosa legale. E tu vai dal mafioso e dici, guarda, questa mi rompe le scatole, vedi di intervenire. Il mafioso interviene. Il problema è che poi, quando interviene, c'è una controparte. Il mafioso ti ha fatto un favore e adesso, quando ne avrà di bisogno, è così come accade, si legge dalle intercettazioni, il mafioso dice, abbiamo quello lì. Quello lì, ti ricordi quello là? E questa cosa mi stringe il cuore. Mi si gira il cuore in questa terra di Sicilia dove 8 giornalisti sono stati uccisi alla mafia e dove ancora viviamo in questa illegalità che entrano anche nella professione. E scusate se si alzo la voce, però questo è il contesto giusto in cui dirlo e in cui raccontarvi delle cose per farvi aprire gli occhi. Perché aprire gli occhi significa non soltanto queste intercettazioni che sono al giorno d'oggi, ma quando ci raccontano in altri verbali, pentiti. Un pentito ci racconta che nel 90-91, quando Totò Riina era ricercato da 25 anni, e nel 90-91 un pentito ci racconta che Riina aveva bisogno di parlare, aveva bisogno di comunicare delle cose, e c'è questo mafioso che si chiama Pino Lipere, dice, io ne conosco uno, e avvicina un giornalista, dice, Riina deve parlare, ti fa un'intervista. È un colpo giornalistico. Fanno un latitante. Il problema è che, come ce lo racconta il pentito, non era un'intervista giornalistica, cioè tu volevi fare il favore al giornalista, il favore lo dovevi fare a Totorina, che nel 90-91 era la vigilia delle stragi, vigilia di una trattativa che poi sapremo a che cosa porterà. Rina aveva bisogno di lanciare dei messaggi. Cioè, in quel modo, cioè, è quello che accade anche oggi, cioè, mettere il microfono sotto la bocca dei politici, quelli parlano e tu non fai una domanda. Questa cosa avviene a Palermo. Il giornalista concorda le notizie, concorda le dichiarazioni, quello che è, va dal suo editore e dice: guarda, abbiamo questa intervista con Rina, una cosa. L'editore, che non è uno stupido, ci pensa un po', ci pensa alcuni giorni, poi ritorna dal suo giornalista e dice: l'intervista a Rina noi non la pubblichiamo. Avrà fatto bene, avrà fatto male, non lo so. So soltanto che in qualche modo non si è fatto, diciamo, autore di, ecco, di essere postino o divulgatore del verbo di un capo mafia. Il giornalista però ci racconta il pentito, torna da questi mafiosi e dice: vedete, quello non la vuole pubblicare l'intervista. Ah, non la vuole pubblicare? Ah, e come fanno? I mafiosi si incazzano e organizzano, ma tutto questo è giudiziario, e organizzano di sequestrare questo editore. Siccome l'editore però ne sa più di loro, si riesce a proteggere le cose e non viene sequestrato. A distanza di molti anni però quel covo è stato trovato e tutte queste cose sono state raccontate. Vi racconto tutto questo per vedere il contesto professionale su cui ci muoviamo a Palermo, ci muoviamo in Sicilia. Non so se, ecco, questo giornalista l'ha fatto o lo faceva in malafede. So soltanto comunque che Di Pino Liperi sapeva benissimo di essere un mafioso, che Totorrina sapeva benissimo che era il capo della mafia 90-91 e sapeva benissimo che quello doveva dire delle cose. Ecco, non bisogna essere né postini della mafia né buca delle lettere dei boss. Bisogna stare con la schiena dritta, bisogna analizzare, avere coscienza anche delle notizie che a volte mettiamo in rete, pubblichiamo sui giornali. Bisogna essere coerenti. Bisogna essere coerenti con una professione di legalità, ma soprattutto una professione di giornalisti. Per cui o stai da una parte o stai dall'altra. E se stai dall'altra parte, e per cui ti rivolgi ai mafiosi, e i mafiosi ti rivolgono a te per avviare campagne mediatiche che vanno a favore di Cosa Nostra, ecco, qui mi viene da avanzare una proposta. Non c'è i Vallobello, ma ci sono comunque gente che... c'è una proposta. Una proposta che voglio avanzare all'ordine dei giornalisti, non a Franco Nicastro, che lo fa benissimo, all'ordine nazionale, ma e anche al sindacato. Mettiamo fuori i giornalisti collusi moralmente con la mafia. Mettiamoli fuori! E a noi non basta la Cassazione. Se c'è un'intercettazione in cui ti chiedono delle cose e tu le fai, cioè, è quella. Cioè, non bisogna aspettare delle sentenze. Così come non bisogna aspettare le sentenze quando raccontiamo dei fatti che riguardano alcuni politici. Perché vedete, poi l'altra cosa che ci accorgiamo in Sicilia è che ci sono alcune aziende in Sicilia dove purtroppo, se tu racconti delle cose, se tu fai bene il tuo mestiere, la tua professione, ti fai chilometri e chilometri al giorno scarpinando e raccogliendo notizie, resti al palo. Se sei simpatico al politico, invece, fai carriera. E ne fai tanta di carriera in certe aziende. E allora a questo punto uno si chiede: ma perché devi rischiare, devi andare a raccontare, devi andare a prendere notizie, quando poi quello lì bussa alla segreteria di un politico e vai avanti e ti spianano la carriera? Sono esempi che nel nostro mondo e nella nostra professione conosciamo e sappiamo bene come vanno le cose, però sono esempi negativi. E oggi come oggi, che viviamo questa emergenza, dovremmo in qualche modo avere la dignità di pensare più alla notizia che ad altro. E concludo dicendo che forse è possibile che la mafia è scomparsa dalle agende della politica, dall'emergenza, perché non è più un'emergenza, perché non c'è più il sangue, non essendoci il sangue allora non c'è più emergenza, ma è possibile che è scomparsa soprattutto dalle TV e dalle prime pagine dei giornali, forse perché qualcuno dice che eroe è un boss. E allora a questo punto allarghiamo le braccia e speriamo bene che i colleghi seri, ce ne sono tanti in Sicilia, possono dare ancora più lustro e poter illustrare ancora meglio questa mafia borghese che più danno fa sia alla nostra professione che alla nostra terra.